Ciao Murat. Ecco,
Ciao, buongiorno.
naturalmente siamo con Murat, volevamo parlare, insomma, commentare, iniziare a analizzare questo secondo voto, insomma, a pochi mesi dal voto di giugno. Abbiamo già insomma, dato una rapida lettura ai giornali. Per le ipotesi sono tante, ma di fatto sicuramente, anche se ci sono stati dei brogli, insomma, la strategia di Erdogan in qualche modo ha dato dei risultati. E quindi, insomma, volevamo un po' con Murat analizzare, insomma, guardare alla dimensione un po' più insomma, d'insieme, appunto, a pochi mesi dalle elezioni di giugno, questo nuovo risultato. A te Murat, non so da dove vuoi partire, ti ascoltiamo, chiacchieriamo.
Allora, come dici anche tu, qualche mese fa, quasi 4 mesi, 5, il 7 giugno si sono svolte le elezioni regolari nazionali in Turchia e l'esito era per la prima volta una risposta così negativa per il partito governato che è il paese per più di 12 anni. Il 7 giugno il Partito dello Sviluppo e della Giustizia, che ha governato appunto il paese per così tanto tempo, aveva ottenuto 258 seggi. La cifra necessaria per comporre un governo a partito unico è di 272, e soprattutto considerando che durante la campagna elettorale, prima del 7 giugno, sia il Presidente della Repubblica che alcuni componenti del partito richiedevano più di 400 parlamentari agli elettori per poter riscrivere la Costituzione e passare al sistema presidenziale.
Sì.
Questa era veramente una sconfitta forte. Ripassando i numeri, il Partito Repubblicano Popolare aveva ottenuto 132 parlamentari, il Partito del Movimento Nazionalista 80 parlamentari. E il Partito Democrazia dei Popoli aveva partecipato per la prima volta come partito per combattere contro lo sbarramento elettorale del 10% ed aveva ottenuto 80 parlamentari. Dal 7 giugno fino adesso sono successe due cose importanti. Uno, non è, nessun partito è riuscito a sviluppare un governo di coalizione. Quindi si è deciso, da parte, anzi, ha deciso il Presidente della Repubblica di rinviare per la seconda volta le elezioni. E qua bisogna fare una parentesi importante perché il Presidente della Repubblica ha dato soltanto il potere di comporre un governo al primo ministro uscente, Ahmet Davutoğlu, che è il leader del Partito dello Sviluppo e della Giustizia. E non ha dato questo potere a nessun altro partito come avrebbe potuto fare con quel secondo partito che era il Partito Repubblicano Popolare. E la seconda cosa che è successa invece dal 7 giugno fino adesso è l'aumento fortissimo, notevole, della violenza, della censura, dell'aggressione, che comprende anche la ripresa del conflitto con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan PKK. Da quindi siamo arrivati al 1 novembre, ieri, quando si sono svolte per la seconda volta nell'arco di pochi mesi le elezioni nazionali, in una situazione molto tesa. Un partito che ha governato per 12-13 anni questo paese, che in questo periodo ha minacciato il popolo in continuazione, dicendo che se non, nel caso in cui non vincesse le elezioni, la violenza degli anni 90, l'instabilità economica, ritornerebbe, rinascerebbe, e il prestigio della Turchia a livello internazionale, sarebbe come quel periodo lì, quindi per terra, e quindi si tornerebbe a un paese di instabilità, di caos, sia elettorale che politico che sociale, anche ovviamente economica, e poi siamo arrivati al 1 novembre con, appunto, come dicevo, l'aumento della violenza che ha causato più di 400 morti tra le popolazioni civili. E come qua in questa frequenza abbiamo detto, ricordato, annunciato diverse volte, purtroppo ci sono state anche delle esplosioni forti, degli attentati nei confronti delle persone, che in qualche maniera facevano parte dell'opposizione e cercavano di portare la voce e la parola della pace, svolgendo delle azioni come manifestazioni di massa oppure comunicando, leggendo un comunicato stampa, come è successo a Sluch e come è successo ad Ankara. Siamo arrivati a questo punto con l'aumento anche della censura, neanche una settimana fa presso il gruppo media IPEC c'è stata un'irruzione della polizia mettendo come motivazione alcune complicazioni economiche legali l'intervento ha causato l'interruzione della pubblicazione di due quotidiani nazionali e due canali televisivi. È tutto ovviamente passato nelle mani di un gruppo di commissari che appartengono al Partito dello Sviluppo e della Giustizia, effettivamente sono iscritti del partito oppure sono alcuni addirittura consiglieri comunali di diversi comuni, e così quattro pezzi importanti della stampa sono passati nelle mani del partito ancora un'altra volta, come è successo precedentemente in questi anni con Quotidiano Nazionale Sabah oppure canale televisivo ATV eccetera eccetera. E ieri circa 48 milioni di persone sono andate a votare, 57 milioni di persone avevano il diritto al voto, quindi 9 milioni hanno deciso di non andare a votare, e tra i voti effettuati e quelli validi c'è una piccola differenza, quindi i voti sono tutti quasi validi. L'affluenza indicativamente come quella del 7 giugno, anche se si aspettava un aumento forse, e quindi stiamo parlando dell'80-82% e i risultati sono netti e chiari, nonostante imbrogli, tafferugli che ci sono stati, come ha detto anche l'ente superiore per le elezioni, ci vogliono 10-12 giorni per comunicare i dati ufficiali perché ci sono diversi reclami, diversi ricorsi, e nonostante tutto questo i risultati sono netti e chiari. Anche per il Partito dello Sviluppo e della Giustizia ha aumentato molto fortemente i suoi voti, ottenendo quasi il 50% di tutti i voti e portando nel Parlamento 315 parlamentari, quindi superando tranquillamente quel livello necessario per comporre il governo ancora un'altra volta a partito unico. Il partito principale dell'opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo, ha aumentato leggermente i suoi voti, ha ottenuto il 25% dei voti e ha portato a casa 134 parlamentari, mentre nelle precedenti aveva ottenuto 132 parlamentari. Il partito nazionalista, il partito del Movimento Nazionalista, ha ottenuto il 12% dei voti, ha perso la metà dei suoi voti in termini parlamentari, non in termini percentuali, perché ha portato a casa 40 parlamentari, mentre il 7 giugno aveva ottenuto 80 parlamentari. Il Partito Democratico dei Popoli ha superato ancora un'altra volta lo sbarramento elettorale, perdendo circa il 2,5% dei voti e portando a casa 60 parlamentari, quindi perdendo 20 persone. E questo praticamente è lo scenario con i numeri. E credo che la vostra domanda sarà come mai è successa una cosa del genere, e in quale analisi non è così complicata, non è così difficile da fare. HP ha giocato una carta molto rischiosa, ha scommesso su un percorso che ha dato dei riscontri positivi per lui, ossia quello di provare a governare ancora un'altra volta con terrore, con la paura, con la minaccia. Qua i popoli in Turchia sono stati minacciati con la morte e hanno accettato una malattia comunque forte, ma hanno rinunciato alla morte, possiamo dire così. E comunque si continuerà a governare il paese con una malattia molto forte che riduce le persone in condizioni abbastanza terrificanti. Così è riuscito a spostare anche per quasi 2 milioni di voti dal partito del Movimento Nazionalista nel suo contenitore, verso il suo contenitore, e circa 1 milione di voti dal Partito Democratico dei Popoli. Qua possiamo dire che i voti dei curdi sono stati decisivi, vediamo soprattutto nelle città del sud-est della Turchia, quindi Kurdistan settentrionale, HDP, il Partito Democratico dei Popoli, ha perso la maggior parte dei suoi voti in quelle aree, non tutti i voti, ma la maggior parte dei voti in quelle aree. Comunque nell'intero Kurdistan settentrionale il Partito Democratico dei Popoli esce come il partito, risulta come il partito principale, ma un partito che ha perso rispetto alle elezioni precedenti parecchi voti, parecchi parlamentari. E poi il terzo elemento potrebbe essere considerato come l'alleanza di due piccoli partiti di estrema destra, due piccoli partiti di conservatori che nelle elezioni precedenti, quindi quelle del 7 giugno, avevano deciso di partecipare insieme ottenendo circa 700.000 voti. In queste elezioni sono entrati in modo indipendente, separati, sto parlando di Saadet e BDP, e stavolta hanno ottenuto in totale 350.000 voti, quindi altri 300-350.000 voti sono probabilmente arrivati nella tasca dell'HDP da una coalizione che è morta in questo giro elettorale. E questo è quello che potrei dire per il momento, se avete altre domande.
Sì, quindi diciamo che una delle ipotesi, insomma, di quello che si osservava nel periodo, insomma, nel momento preelettorale, insomma, di queste seconde elezioni di quest'anno, c'erano state delle analisi, comunque si osservava che diciamo tutto questo dispiego di forze, di potere, di terrore, di repressione e appunto poi fino alle bombe, fino alle stragi, poteva anche non essere tutto riconducibile a Erdogan, e magari lo è o non lo è completamente, non importa, di fatto tutti questi fattori insieme hanno comunque... E invece gli hanno portato appunto voti, cioè come hai spiegato è stata comunque una partita che ha saputo giocare, che ha saputo giocarsi, soprattutto magari in zone dove nelle elezioni di giugno, in un primo momento appunto elettorale di quest'anno, una parte di popolazione si era spostata su posizioni sicuramente più nuove o comunque più aperte. Quindi che si trattasse di un disegno e di forze che lui poteva più o meno controllare dentro il paese, che appunto hanno fatto un lavoro preciso, oppure che il suo disegno invece era completamente previsto, diciamo così, è riuscito a dare un risultato che probabilmente era inaspettato fino a qualche giorno fa, fino a poche ore prima appunto dell'apertura dei seggi. Moltissimi giornali, moltissime testate anche internazionali, insomma, scommettevano sul fatto che avrebbe dovuto comunque scendere a compromessi e fare un governo di coalizione. Quindi di fatto non c'è tutto questo non controllo, probabilmente, cioè te lo sto chiedendo e sto parlando per ipotesi, oppure semplicemente è stata una giocata, cioè è stata una serie di fattori che in tempi stretti hanno portato dopo le stragi, insomma, comunque di pochissimi giorni fa, di fatto con dei lutti, insomma, un terrore diffuso, una sofferenza enorme, hanno comunque, insomma, determinato questo risultato. Non so se mi sono spiegata.
Sì, certo, era una scommessa da parte di Erdogan e non sapeva, intanto non sapeva fare altro. Erdogan non è soltanto l'unico a gestire tutto questo disegno politico e economico, è tutto il progetto, non sa governare in un'altra maniera, sa governare con un percorso politico a base di terrore, minacce, paura, violenza, censura, e poi dall'altra parte sa governare, sa portare avanti un percorso economico che prevede una crescita sproporzionata. C'è un feticismo dello sviluppo incredibile in Turchia che è una crescita insostenibile, ma comunque dà dei risultati immediati, no? Un benessere, uno sviluppo che si misura con la quantità del cemento che si versa ogni giorno in ogni cantiere. Questo ha dato dei risultati, e poi ripeto ancora un'altra volta, nel Kurdistan settentrionale, nel sud-est della Turchia, si è riaperto il fuoco in maniera molto aggressiva, molto violenta. Così non trovo senza spiegazione lo spostamento dei voti anche dei curdi verso l'HP. Quella piccola magari popolazione che nelle elezioni precedenti aveva preferito il Partito Democratico dei Popoli, aveva creduto in un percorso di cambiamento, e probabilmente grazie alla paura che governa la zona ha deciso di votare l'assassino praticamente. Il fuoco che ha ripreso sia da parte del PKK sia da parte del governo ha causato tanti danni in zona, quindi immaginate una zona in cui le elezioni non si sono svolte in una tranquillità totale, in parecchi villaggi non si è potuto votare e la gente doveva viaggiare per chilometri per andare a votare, e in una situazione in cui appunto il governo minacciava sia con instabilità economica sia con quella politica. Una zona in cui, perché attraverso la proposta del PKK, diversi sindaci del Partito Democratico dei Popoli aveva dichiarato anche l'autonomia governativa, e questi sindaci sono stati, come sapete, portati in caserma, alcuni sono ancora sotto arresto. Quindi la popolazione che vede aumentare la violenza da tutte le parti, gli scontri più che altro, vede i sindaci che hanno eletto entrare in carcere molto, molto tra virgolette normalmente, ha deciso di votare chi minaccia e chi tra virgolette garantisce, promette la stabilità. I comizi di Davut Oğlu e altri membri del partito in quella zona avevano questo profilo: votate noi che risolviamo il problema, che hanno causato loro praticamente. E al di là di quello, bisogna anche ricordare che con l'aumento della censura, soprattutto dal 7 giugno fino al 1 novembre, i partiti dell'opposizione hanno avuto bassissima visibilità. Nel canale televisivo statale Terezi, i partiti dell'opposizione hanno avuto tipo 15-20%, 20 volte in meno rispetto al partito dell'HP. Quindi un canale statale che teoricamente dovrebbe dare più spazio possibile in modo proporzionale secondo i voti che hanno ottenuto, anche lì la possibilità di portare avanti un periodo elettorale, una certa propaganda non c'era. In più non c'era proprio un momento di gioia, un momento di gloria per svolgere il comizio elettorale oppure altre azioni elettorali, perché dal 7 giugno fino adesso non c'è stato un giorno senza scontri, senza esplosioni in Turchia.
Sì, volevo ancora un ultimo punto. Volevo ancora chiederti, secondo te, quanto anche può essere pesato, appunto come leggevamo sui giornali, poi qua ci si guarda sempre, insomma, si va poco lontani sui giornali italiani, però quanto potrebbe aver pesato anche la visita della Merkel, appunto in chiave tenetevi profughi, vi riempiamo di soldi, o comunque insomma chiedeteci, appunto parlavano anche sul Corriere di contropartita, no, di Erdogan, a livello appunto nazionale. Io non so che cosa, quanto ci sia questa idea che insomma l'Unione Europea è il traguardo più desiderabile anche rispetto allo sviluppo, questa ideologia sviluppista, no? che hai anche citato prima. Comunque appunto, se questa mossa anche in qualche modo è stata un, se lui se l'è giocato, o comunque se in Turchia, nel paese, magari appunto meno nella zona del sud-est, ma in altre zone può essere stato in parte determinante, comunque dal punto di vista internazionale, comunque con le relazioni con l'Europa, è stata veramente una visita a pochi giorni da queste seconde elezioni.
Ma non soltanto la visita di Merkel, da quando è salito il governo Erdogan ha condannato il Partito dello Sviluppo e della Giustizia, nonostante tutte le porcate che ha commesso a livello internazionale. Il sostegno per questo progetto c'è stato sempre, sì. Sia a livello economico sia in termini di trattativa con l'Unione Europea. Qualche bastonata, qualche sgrido, ma per il resto lo spostamento del capitale, il sostegno da parte delle banche, è una pacca sulle spalle e c'è stato sempre verso Erdogan e verso tutti i membri dell'AKP. E la Turchia, purtroppo, bisogna ammettere, per la maggior parte del mondo non è nient'altro che un mercato di popolazione giovane, un mercato di persone che consumano, come è successo esattamente con l'epoca dei fratelli Kaczynski in Polonia. Combinavano di tutti i colori, erano sessisti, nazionalisti, ultrarazzisti, e comunque in tutta l'Europa, quasi a livello governativo intendo, non faceva altro che guardare e spostare il capitale verso la Polonia.
Certo.
E la Polonia tuttora è il membro dell'Unione Europea, e Kaczynski, uno è morto, l'altro vivo, non hanno fatto che governare senza sanzioni. Erdogan sa questa realtà, conosce che il suo potere aumenta se c'è una crescita economica sulla carta, comunque in Turchia, che vive con l'iniezione di denaro, con un sistema insostenibile, e sa che, a proposito, questo otterrà sempre sostegni, e se ne può vantare anche a livello nazionale, convertendo tutto ciò in voti. In effetti, dopo la visita di Merkel, la posizione dell'AKP era: vedete che dipendono da noi, vedete che vengono qua a stilarci una mano. E la visita di Merkel è stata utilizzata senz'altro molto facilmente come un'arma elettorale anche stavolta da parte di Erdogan e del partito.
Sì, sì, un'arma dell'ultimo momento, giustamente la inquadri in un discorso, in una relazione con queste forze molto più, insomma, molto più lunga. Murat, non so se vuoi ancora aggiungere qualcosa, se no ti ringraziamo, è stato insomma hai fatto un quadro esaustivo, appunto, se volevi ancora aggiungere qualcosa, se no penso che ti chiameremo ancora nei prossimi giorni.
No, va benissimo, vi ringrazio io.
D'accordo, allora un saluto e a risentirci presto, grazie ancora.
Buona giornata.
Ciao, grazie. Ciao.